con el tango en el bolsillo, va perdiendo luz y brillo, y es una cruz.
Eccoci qua, bentornati gentili ascoltatori in questa nuova edizione di Latinoamericano, ovvero informazione, cultura e musica direttamente dall'America Latina. Andiamo in onda ogni giovedì in diretta dalle 19.10 fino alle 20.10 e poi andiamo in replica ogni lunedì dalle ore 16.25, sempre naturalmente, per un'ora e ci dedichiamo all'altra sponda dell'Atlantico, fuorché il Canada e gli Stati Uniti. Oggi andremo molto al sud, quello che qualcuno ha chiamato la fine del mondo, perché andremo in Argentina, più precisamente a Buenos Aires. Faremo un collegamento in diretta con la capitale per parlare di quello che sta succedendo in Argentina a proposito della cosiddetta ley Bases, una legge neoliberista senza dubbio, come molti si aspettavano sin da prima dell'insediamento di Javier Milei, lo ricordiamo il 10 dicembre dell'anno scorso, però che dovrà essere trattata ancora dal Senato. Dico dal Senato perché già è stata votata dalla Camera, ha avuto un esito positivo per il governo di Milei, però adesso ci sarà il Senato ad avere la parola finale se questa legge non viene cambiata. Secondo la Costituzione argentina, se i deputati votano una legge e poi viene modificata dal Senato, questo progetto viene rimandato alla Camera e quindi questo è un esito che ancora aspetta una definizione. In ogni caso, quello che si propone o quello che si minaccia, userei io questo verbo, e che ci sarà una riforma molto neoliberista che viene combattuta da molti settori sociali. Il paradosso è che la Libertà Avanza, il partito di Milei, ha una debolissima presenza nel Parlamento, tuttavia ha la possibilità di farla votare perché fa un'alleanza con i neoliberisti del PRO, anche con la UCR, l'Unione Civica Radicale, quindi con diversi settori come non poteva essere altrimenti. Il governo di Milei è un po' indebolito sotto quel punto di vista, perché sì, si deve trattare con altri partiti politici. E quindi vedremo meglio in questa edizione di Latinoamericano di cosa si tratta questa legge, per capirla meglio e cosa va incontro, soprattutto dopo la importantissima manifestazione che hanno avuto luogo una decina di giorni fa per fermare il neoliberismo all'interno dell'università, per fermare questa riduzione delle sovvenzioni che possono subire le università. La partecipazione è stata molto importante e proveremo a capire cosa può succedere da oggi in poi. Questo sarà il tema principale di questa edizione Latinoamericano, la numero 925, latinoamericano@gmail.com, ancora latinoamericano@gmail.com, però non sarà l'unico, perché oggi ci siamo svegliati con una buona, qualificherei io, notizia da parte del governo della Colombia, perché aveva deciso di rompere relazioni diplomatiche con Israele. Quindi il mondo è più piccolo di quello che molti pensano. Ieri, nell'atto del 1° maggio a Bogotà, il presidente ha detto questo:
il mondo potrebbe resumirsi in una parola, quizás todas las consignas, todos esos colores pudieran resumirse en una sola palabra que reivindica la necesidad de la vida, la rebeldía, la bandera alzada y la resistencia. Esa palabra se llama Gaza, se llama Palestina, se llaman las niñas, los niños, los bebés.
C'è una parola che può riassumere tutto, l'umanità, che si chiama Gaza, significa donne, bambini, neonati,
squartizados por las bombas. Aquí delante,
che sono stati uccisi dalle bombe.
El gobierno del cambio, el presidente de la República.
Il governo del cambio, il presidente della Repubblica.
Informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel.
Anuncia que domani se romperán i rapporti diplomatici con Israel.
¡Cambio! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el gobierno del cambio! ¡Viva!
por tener un gobierno, por tener un presidente genocida.
Per avere un governo e per avere un presidente genocida.
Creo que hoy la humanidad toda en las calles por millones está de acuerdo con nosotros.
Creo que oggi l'umanità tutta, milioni, sono d'accordo con noi.
Y nosotros con ella.
E noi d'accordo con
no
loro.
No puede ser, no puede volver, no pueden llegar las épocas.
Possono tornare le epoche.
Genocidio. Del genocidio. De un pueblo entero. Ante nuestros ojos,
di terminare un paese intero davanti ai nostri occhi,
ante nuestra pasividad,
dinanzi alla nostra passività.
Se muore Palestina, muore la humanidad.
Se muore Palestina, muore l'umanità. Credo che queste sono le parole più forti che ha detto Gustavo Petro ieri.
Y no la vamos a dejar morir.
E non
como no vamos a dejar morir la humanidad.
E non la lasceremo morire alla Palestina come non lasceremo neanche morire l'umanità. Queste sono le dichiarazioni fatte ieri da Gustavo Petro annunciando la rottura dei rapporti diplomatici con Israele a partire di quest'oggi. Adesso sono le 19:26 minuti, 120-82-301 in conto corrente postale per contribuire non solo con questa trasmissione, bensì con tutte le interessantissime trasmissioni che ha Radio Cooperativa, il RID bancario, il pago elettronico, il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa, sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza, soprattutto in questo periodo che dovete scegliere a chi destinare il 5 per 1000. Si scrive 5 per 1000, si legge Associazione Amici di Radio Cooperativa. Musicalmente oggi siamo accompagnati per un grande del tango. Parliamo di Buenos Aires, dell'Argentina, come non parlare del tango. Il suo nome è Roberto Goceneche, che ha fatto un omaggio a un straordinario poeta della musica di Buenos Aires, come lo è Homero Expósito, prima ho sentito Farol, adesso Affiches. Rimanete all'ascolto a Radio Cooperativa, perché fra poco saremo collegati in diretta con Buenos Aires.
Cruel en el cartel, la propaganda manda cruel en el cartel y en el fetiche de un afiche de papel se vende la ilusión, se rifa el corazón y apareces tú vendiendo el último jirón de juventud cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel, te ríes corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, su piel de ojera, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. ¿Pero qué? Si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí.
Siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa, non l'ho detto prima, però sapete che avete diverse forme di ascoltarci, una è il 92.1 per Padova, 97.2 per Venezia Feltrino, poi ci potete ascoltare in Radio DAB sul canale 8D e poi avete anche la possibilità di ascoltarci attraverso le stream, cioè dal www.radiocooperativa.org, che è il metodo per sentirci in diretta dovunque vi troviate, Buenos Aires compreso, dove si trova Maurizio Salvi. Maurizio Salvi, buonasera e bentornato a Radio Cooperativa.
Buonasera a tutti gli ascoltatori.
Grazie mille per la tua disponibilità, Maurizio Salvi. Come presentarti, Maurizio? Sei lo storico corrispondente dell'ANSA presso la capitale argentina, quindi sei da tantissimi anni che abiti a Buenos Aires, conosci molto bene la realtà argentina. Da tanto tempo sei così gentile di rispondere alle nostre richieste di aggiornamenti su quello che sta succedendo in Argentina, come per esempio quello della ley bases che è stata votata dalla Camera, che dopo dovrà andare al Senato. Vediamo se con o senza modifiche. Ecco, ma possiamo riassumere di cosa si tratta questa ley base, Maurizio Salvi?
Sì, è una legge molto particolare, globale, direi quasi ai limiti della costituzionalità. Comunque è un, diciamo, un pacchetto di misure, di trasformazioni, di riforme che Milei ha presentato già dal primo momento in cui si è insediato, 4 mesi fa. Questo pacchetto di riforme era addirittura aveva circa 600 capitoli quando è stato originariamente presentato, e poi però no, è stato ritirato per la forte opposizione che aveva. Adesso, la settimana scorsa, dopo faticosi ed elaborati negoziati con i partiti che lo appoggiano e con l'opposizione, diciamo, il pacchetto di riforme si è ridotto a 232 capitoli. Questi, per dirla in sintesi, praticamente la ley de bases decreta un'emergenza in materia amministrativa, economica, finanziaria ed energetica, e propone di consegnare il potere legislativo al governo per un anno su tutta una serie di temi di carattere, appunto, politico, economico, amministrativo e sociale. Le cose principali sono praticamente una serie di privatizzazioni di imprese pubbliche, una riforma del sistema del lavoro verso, in un senso, di una maggiore flessibilizzazione da parte delle imprese, della possibilità di assumere o licenziare, e poi una riforma del sistema pensionistico che cerca di eliminare alcune incongruenze, alcune veramente abbastanza gravi, come per esempio il fatto che le pensioni venivano assegnate anche a persone che non avevano mai dato contributi. E poi la legge prevede anche forti incentivi agli investimenti stranieri, cioè chi vuole investire in Argentina avrà come una pista davanti a sé di facilitazioni e di esenzioni per stimolare appunto questo, e alla fine anche una deregolamentazione della gestione delle risorse energetiche. Insomma, come si vede, veramente un programma estremamente ampio e ambizioso che può trasformare radicalmente il modello socio-economico dell'Argentina.
Quando si parla di superpoderes al presidente Javier Milei, è un'esagerazione o c'è qualcosa di vero?
No, sarà così, nel senso che il pacchetto prevede chiaramente la delega da parte del Parlamento al presidente e al suo governo dei poteri legislativi per un anno. Quindi, per esempio, le privatizzazioni di Aerolíneas Argentinas o del complesso della TV e radio pubblica potranno essere fatte senza nessun voto in Parlamento. Quindi sono dei veri superpoteri.
Sono notizie molto tristi quelle che ci arrivano da Buenos Aires, dove ci parla Maurizio Salvi. Una piccola nota autobiografica: io ho lavorato a Radio Nacional, che è una radio pubblica, e quindi mi fa molto pena capire che questa radio potrà scomparire o essere venduta ai privati. Maurizio Salvi, i governatori hanno un ruolo centrale. Il Senato è legato alle regioni. C'è i governatori che vogliono dare il voto a favore di questo pacchetto di legge che ci accennavi tu, Maurizio, a cambio di che cosa?
A cambio del fatto che si ripristini il sistema di contributi che per legge lo Stato centrale dà alle differenti province, cioè le province ricevono degli stanziamenti in base alla loro popolazione e agli impegni che hanno, ai progetti che hanno in cantiere. E questo è stato sospeso da quando il presidente Milei si è insediato alla Casa Rosada e in questa fase di negoziato, prima che il Senato comincerà a esaminare questa ley de bases, viene utilizzato dal governo come arma di ricatto. Se ci voterete la legge, noi governatori vi daremo i soldi che vi servono per gestire la vostra vita quotidiana. Quindi praticamente è una forma molto plateale di convincere i governatori a appoggiare queste riforme. Non è, diciamo, una maniera molto diciamo ortodossa perché bisognerebbe lasciare ai senatori la libertà di esaminare il pacchetto e di decidere, ma è chiaro che Milei si gioca il suo prestigio personale dopo 120 giorni al potere di poter ottenere il primo successo delle tante promesse che lui ha fatto finora.
Accennavo prima agli ascoltatori che ha potere molto scarso sia alla Camera che al Senato, quindi è chiaro che qualcosa ha dovuto cedere ai suoi alleati, no? Sto pensando sia al PRO che ai radicali, giusto?
È giusto, cioè da una parte, come tu hai detto, Milei ha vinto le elezioni presidenziali, ma il suo, diciamo, sostegno parlamentare è scarsissimo, tanto che al Senato lui dispone solo di 7 senatori. Quindi, in sostanza, diciamo, la fortuna e la possibilità che questo pacchetto venga approvato dipende da una parte dall'appoggio dell'ex presidente Maurizio Macri e del suo partito PRO, e dall'altra dal fatto che i radicali, che nel corso degli anni hanno avuto un'involuzione, perché i radicali storicamente erano un partito di sinistra, ma col passare degli anni si sono trasformati prevalentemente in un partito di destra. Quindi il voto del PRO più quello dei radicali più quello di vari senatori che dipendono dai loro governatori delle province, secondo i calcoli che fa la Casa Rosada in questo momento, dovrebbe permettergli di avere la maggioranza in un Senato che attualmente ha una maggioranza peronista, cioè dell'opposizione, però anche il peronismo è molto diviso tra gente che vuole trattare e diciamo che sono morbidi nei confronti del governo e un'ala più radicale che è quella che storicamente si riferisce alla ex presidente Cristina Kirchner. Quindi la partita, teoricamente, il presidente Milei dice che sarà a favore del governo, ma non è escluso che ci possano essere sorprese durante il faticoso dibattito di analisi del pacchetto, prima in generale e poi capitolo per capitolo.
Sì, quindi esiste la possibilità, Maurizio Salvi, che si voti al Senato modificando la legge che quindi dovrebbe tornare alle Camere, giusto?
Certo, anche se solo un capitolo di questa legge dovesse essere modificata al Senato, ci sarebbe un ritorno alla Camera bassa, cioè alla Camera dei Deputati, che dovrebbe riesaminare di nuovo il complesso delle misure disposte dal governo. Bisogna ricordare per gli ascoltatori che il presidente Milei si è impegnato a fare una grande riunione il 25 di maggio con i governatori di tutte le province per così ufficializzare i suoi poteri e poter trattare con i governatori il futuro delle riforme in Argentina.
È importante le negoziazioni che si sono aperte con i governatori, perché io mi ricordo che 1 o 2 mesi fa si parlava che le regioni perdevano soldi, che il governo tagliava i conti verso le regioni, tira e molla, no? Come dicendo adesso ti tolgo, ma ti ridò questi soldi se tu mi voti questa legge, una situazione che va in continuo cambiamento, giusto, Maurizio?
È assolutamente così, cioè di fatto bisognerà vedere quanto i governatori pensano alla loro immagine e al loro lavoro quotidiano nei confronti di gente che oggi in generale in Argentina sta soffrendo per la forte inflazione, per la caduta della produzione industriale, per l'aumento dei prezzi nei supermercati, e quanto invece sceglieranno una linea più dura, pensando al fatto che questo sistema che sta introducendo il presidente Milei, se da una parte sta ottenendo alcuni risultati di risanamento dell'economia nel senso ortodosso, del capitalismo ortodosso, dall'altra però potrebbe risultare un fallimento totale e quindi un ritorno nelle prossime elezioni ad un altro tipo di coalizione.
E i periodisti che sostengono Milei, come lo giustificano? Perché almeno sulla carta dovrebbero essere su fronti opposti. E tuttavia ci sono i periodisti che sostengono Milei. Con quale giustificativo?
Il problema è che dovremmo risalire diciamo, alla situazione che esisteva prima delle elezioni presidenziali dello scorso anno. Effettivamente il modello socio-economico argentino che è stato sviluppato durante la precedente amministrazione del presidente Alberto Fernandez era arrivato ad un limite di praticabilità, cioè c'era una fortissima inflazione, c'era una determinazione del governo precedente di comunque sostenere il potere di acquisto dei salari degli argentini, finanziando, battendo moneta, e stampando biglietti, e questo aveva creato una situazione difficilissima dal punto di vista della gestione economica. Per cui quello che ha fatto, diciamo, il presidente Milei una volta, arrivato al potere è di applicare una cura, diciamo, da cavallo per cercare di bloccare una situazione che poteva andare effettivamente verso una iperinflazione. Quindi una parte del peronismo moderato sta facendo come un senso di mea culpa di poter dire effettivamente noi anche peronisti abbiamo sbagliato e quindi dobbiamo accettare che per almeno una fase di transizione qualcun altro metta mano al sistema e cerchi di riformarlo. Questo naturalmente va al di là del pensiero invece di un'altra componente del peronismo più radicale che dice che comunque i sistemi applicati nell'ambito di un'economia neoliberale finiranno sempre per essere, diciamo, negativi per la gente.
Certamente, siete all'ascolto di Latinoamericano per Radio Cooperativa. Maurizio Salvi, storico corrispondente dell'ANSA nella capitale argentina, è colui che risponde alle nostre domande. Una decina di giorni fa, il 23 aprile, c'è stata un'importantissima manifestazione. Alcuni parlano di 500.000 manifestanti per la difesa dell'università pubblica, perché c'è la minaccia di Milei di togliere i fondi per l'università pubblica. Si è parlato di quanti figli di operai diventavano laureati, tutto grazie all'università pubblica. Cosa è rimasto di quella protesta? Ha avuto qualche effetto nella politica argentina o semplicemente è rimasta una bella manifestazione, tanta gente e subito dopo caduta nell'oblio?
No, no, la manifestazione del 23 aprile ha lasciato un segno, diciamo, indelebile nello sviluppo della dialettica governo-opposizione in Argentina. Bisogna sottolineare che è stata una una manifestazione quasi spontanea, nel senso che dietro non c'erano i grandi, non so, i sindacati o i partiti di opposizione che portavano con gli autobus i manifestanti a Buenos Aires, tutt'altro. Sono scesi in piazza giovani, anziani, famiglie in una contesto trasversale, senza nessuna bandiera politica, per, diciamo, sottolineare l'importanza strategica dell'università pubblica, che è, diciamo, un fiore all'occhiello dell'Argentina, non solo in America Latina, ma nel mondo. Addirittura si parla, tu hai detto 500.000, ma addirittura a livello nazionale si è parlato di 1 milione di persone che sono scese in piazza.
Grazie della
Lì per
correzione.
lì il presidente, sì, lì per lì il presidente Milei ha detto ai soliti che vogliono, che so, boicottano. Poi in realtà lui ha sotto sotto richiamato i vari, se sono 66 gli atenei pubblici in Argentina, ha richiamato i vari presidi di tutte le facoltà dicendo che si può negoziare il mantenimento, che lui non ha nessuna intenzione di chiudere l'università. Quindi diciamo che ha ammesso di avere dovuto assorbire una sconfitta.
Maurizio Salvi, prima di salutarci, Milei ha vinto le elezioni ad ottobre, si è insediato a dicembre. Secondo te, i cosiddetti pentiti di Milei sono tanti o un'esigua minoranza?
I pentiti sono tanti, ma non lo ammettono attualmente. Io vivo qui a Buenos Aires in un quartiere che si chiama Belgrano, che è abitato da una classe medio-alta, e quindi nelle chiacchiere di caffè che si fanno anche qui tutti i giorni, io ho come interlocutori delle persone che hanno votato Milei atturandosi il naso e che avrebbero voluto votare molto di più per Patricia Burrich, che è l'attuale ministra della sicurezza, che è ancora più dura di Milei. Queste persone dicono che non sono per niente contente di quello che sta succedendo, ma dicono anche che vogliono accettarlo perché ritengono che la cura Milei salverà il paese. Quindi siamo in una fase in cui l'accettazione, diciamo, il consenso per Milei sta scendendo, però che questo ancora non si manifesta, se si votasse oggi, in un reale rifiuto, rigetto del, diciamo, di questo economista prestato alla politica. Quindi la fase di transizione verso un reale, diciamo, giudizio popolare deve ancora essere terminata. Ci vorranno ancora alcuni mesi perché questo maturi in un senso o in un altro.
Chiarissimo. Io ringrazio tanto Maurizio Salvi, ricordo storico corrispondente dell'ANSA a Buenos Aires, per la sua cronaca molto precisa, molto chiara di quello che sta succedendo nel paese sudamericano. Grazie mille e buon lavoro, Maurizio.
Un saluto grande a tutti quanti voi.
Un saluto, era Maurizio Salvi che in diretta ci parlava da Buenos Aires. Credo che ci sono vari spunti di riflessione a proposito di quello che ci ha raccontato Maurizio. Prima di fare una riflessione, facciamo una pausa musicale. Quando si parla di tango, si parla anche di altri due ritmi musicali molto diffusi: uno è la milonga, l'altro è il valse. Adesso sentiamo Roberto Goyeneche, Pedacito de Cielo, un bellissimo valse. Quando torniamo sentiremo una testimonianza di un accademico
Una
argentino.
casa
A fra
tenía una
pochissimo.
reja pintada con quejas y cantos de amor. La noche llenaba de ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Recuerdo que entonces reías y si yo te leía mi verso mejor. Y ahora, capricho del tiempo, leyendo sus versos, lloramos los dos. Los años de la infancia pasaron, pasaron. La reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar.
Gentili ascoltatori, riprendiamo con questa edizione di Latinoamericano, in questa puntata dedicata per lo più all'Argentina, e adesso iniziamo un altro blocco dedicato sempre allo stesso paese per ascoltare una conferenza che ha avuto luogo lo scorso 17 aprile presso il circolo Catay in via Ponte San Leonardo numero 1 Padova, dove è stato presente il professor Hernán Oviña dell'Università di Buenos Aires, il quale ha raccontato le cause per la quale un personaggio come Javier Milei ha raggiunto la presidenza in Argentina. Sentiamo adesso la parte iniziale del suo intervento.
Sentir todavía el ayer y dejarte partir sin llorar.
Buonasera. Sì, te pude confortar. Grazie a tutte e tutti per essere qui. Questo incontro è il nostro ospite Hernán Oviña, che viene dall'Argentina, è professore di scienze sociali all'Università di Buenos Aires, ricercatore presso l'Istituto Studi Latinoamericani e Caraibici, sempre dell'Università di Barcellona, editore popolare, coordinatore di seminari e laboratori di formazione nell'ambito dei movimenti popolari e dei sindacati di base in Argentina e in America Latina. Autore, tra le altre cose, di Zapatismo per principianti, coautore di Pedagogie emancipatorie di Nuestra America, Pedagogie critiche in America Latina, Esperienze alternative di educazione popolare, Gramsci e l'educazione, Pedagogia della prassi e politiche culturali in America Latina, membro del Movimento Popolare della Vingiato. E lo ringraziamo per essere qui con noi, e con lui vorremmo affrontare un po' alcuni argomenti che riguardano appunto quello che sta succedendo in America Latina, a partire dall'elezione del presidente Milei e di questo sorgere della destra ultraliberista che sta spopolando non solo in America Latina, ma anche qui in Europa sta cercando di venire fuori. E lascio a lui la parola, e dopo, insomma, dopo una breve introduzione, così avremo modo magari di fare un po' di domande alle quali potrebbe risponderci. Grazie.
Bellissimo. Vado a leggere, scusate perché non parlo bene l'italiano, vado a leggere in italiano e dopo possiamo tradurre e parlare un po' in spagnolo, un po' in italiano. Innanzitutto voglio ringraziarvi per la possibilità di essere qui a parlare con voi, in particolare ai compagni di Potere al Popolo. E la prima cosa che vorrei dire è che al parlare d'estrema destra noi siamo di fronte a un fenomeno, non siamo di fronte a un fenomeno totalmente nuovo, anche se è relativamente recente a livello globale. Sorprende ovviamente la velocità con cui è riuscita a imporsi e a raggiungere un'enorme capillarità nella società. Per esempio, nessun argentino pensavano che Milei, un personaggio mediatico senza capillarità alcuna oggi può essere presidente. Questo è pazzesco. Sorprende questa velocità, anche l'enorme capillarità nella società. Non credo che si tratti di un fenomeno esclusivamente elettorale, né solo di un fenomeno mediatico limitato alle reti digitali, anche se queste hanno indubbiamente avuto un ruolo chiave nella sua installazione. È più corretto parlare di movimenti di ultradestra al plurale, poiché rispondono a dinamiche globali, ma anche alle particolarità di ciascuna realtà. Si tratta quindi di un fenomeno globale e allo stesso tempo risponde a una certa specificità del contesto argentino e anche latinoamericano. Entrambi i fattori strutturali si uniscono a questioni e aspetti soggettivi e circostanziali. Da un lato c'è un contesto globale di crisi del capitalismo e non solo del suo interno, una crisi multidimensionale e di civiltà, una policrisi che la chiamavano, che genera uno stato di animo e un'ansia senza precedente. L'incertezza e l'angoscia sono la nuova normalità, ma allo stesso tempo in America Latina si è assistito al declino del primo ciclo di governi cosiddetti progressisti, ma è un termine che non mi convince molto. Noi parliamo di ciclo di impugnazione, non so come adesso, ciclo di impugnazione al neoliberalismo nell'America Latina, Sinal, Cinal. È un concetto che parliamo con un'altra compagna, Maribel Tuaites Rey, una compagna argentina, per non dire post-neoliberalismo. Non crediamo che c'è una fase di post-neoliberalismo in algún momento nell'America Latina. Sì, di disputa, di confronto con il neoliberalismo, ma dobbiamo parlare del neoliberalismo non solo come politica economica, ma anche come processo di subiettivazione, è più complesso. Si è esaurito come progetto e ha mostrato i suoi limiti endogeni, i progressismi. Qualcosa di nuovo è la velocità dell'attuale pendolare in America Latina, dal progressismo all'estrema destra, negli ultimi anni. Soprattutto dal 2015 al 2019 e da questo al 2023, una pendolarità estrema. Pensiamo per esempio anche in Brasile, dei progressismi a Bolsonaro e adesso di Bolsonaro a Lula. Questo anche nell'Argentina, di Alberto Fernandez a Milei, senza soluzione di continuità, diciamo così. E questa pendolarità e anche estrema instabilità egemonica. Nel caso dell'Argentina anche questo era evidente e Milei ne è proprio un sintomo. Tuttavia nel nostro caso dobbiamo incorporare una visione o una lettura a lungo termine e tornare per un lato a 1976, il colpo, no? Il terrorismo d'Stato, è molto importante questo per intendere anche non solo nell'Argentina, ma nel Sud America. Questo è tutto, siamo familiari, per esempio di Uruguay, familiari dei disapparecidos di Uruguay, ma anche Uruguay, Cile, Bolivia, Argentina, simultaneo, ma nell'Argentina nel 1976 c'è un colpo con 30.000 desaparecidos, ma anche peraltro al 2001. Nel 2001 c'è una rivolta molto importante, 1976-2001 per me sono due momenti chiave per intendere perché Milei oggi è presidente nell'Argentina. Per comprendere il fenomeno Milei e ciò che incarna. Il terrorismo di Stato e la violenza paramilitare diffusissi in Argentina e in gran parte del Sud America con le dittature avevano lo scopo di smantellare ogni progetto rivoluzionario e dirompente. Pesando e disgregando un rapporto di forza che metteva in pericolo il dominio borghese, configgendo e annientando complessivamente i nemici delle classi dominanti e dell'imperialismo, stabilendo una disciplina generalizzata e un'atomizzazione nelle viscere stesse della società, facendola precipitare in una paura paralizzante e assordante che riusciva a fungere da punto di non ritorno. E questa paura non ha desaparecido del tutto. Questa paura è chiave anche per intendere il fenomeno di Milei. Ecco perché quella che emerge in Argentina nel dicembre 1983, quando la dittatura cade, è una democrazia della sconfitta. Credo che anche nell'Italia è una democrazia della sconfitta, no? Negli anni 80-90. Ma nell'America Latina c'è una democrazia della sconfitta, e questo esplicano anche un po' lo che acontece oggi, no? Che, come ci ha ricordato più volte Leon Rosichner, un compagno filosofo, intellettuale, militante, si fondava questa democrazia della sconfitta su un precedente genocidio, un terrore escluso dal quale venire, e ciò che lo ha preceduto, che lo delimita ancora oggi. Questo terrore delimita anche oggi la democrazia nell'Argentina e anche Sud America. Così la democrazia ha finito per essere accettata come una tregua o una parentesi pacificatrice, una apparenza consolante del nostro fallimento e delle nostre sventure. Dico questo perché in dicembre, quando... Posso parlare in spagnolo?
Sì, sì.
In dicembre, quando si elige Milei, coincide justamente ese mes con el festejo y la celebración de los 40 años de la democracia.
Cioè a dicembre, quando Milei viene eletto, è il mese in cui si festeggiano i 40 anni della democrazia in Argentina.
Entonces una pregunta es si Milei no es un hijo bastardo de esta democracia.
Quindi la domanda è se Milei non sia un figlio bastardo di questa democrazia qua.
Más que alguien que viene desde afuera a vulnerarla o a hacerla peligrare.
Ma piuttosto non sia qualcuno che venga dal di fuori a metterla in, a minacciarla, a metterla in pericolo.
Questo è un interrogante, una domanda, ma anche un'ipotesi. Perché Milei hanno trionfato con la regla del juego democratico liberal burguesa. Non so se ho capito, sì, hai capito.
Perché lei comunque è riuscito a vincere stando dentro le regole del gioco della democrazia liberale borghese.
E adesso vado a plantear un'altra ipotesi, che è che si configurano una forma di Stato ibrida dove le regole del gioco liberal borghese perdurano e al mismo tempo hay un estado de excepción intermitente. O sea, puede haber represión y militarización selectiva y libertad de expresión, de organización, elecciones democráticas a lo stesso tempo. No es fascismo esto, es una otra cosa.
Porque c'è appunto un fenómeno complejo por cui convivono en due realtà diverse, ¿no? Una realtà per cui stai dentro le regole della democrazia in cui ci sono elezioni, libertà di espressione e tutto il resto, ma anche e come si agisce uno stato di eccezione per cui esiste anche una repressione diretta, qualcosa che in realtà minaccia questa democrazia stessa. Quindi questo non è fascismo, ma è qualcosa di diverso.
E además non è fascismo perché il fascismo supuso una derrota previa del movimento obrero. E todavía, ni en la Argentina ni en América Latina, los pueblos están derrotados.
Non è fascismo soprattutto perché il fascismo ha vinto e dopo aver sconfitto i movimenti operai, mentre questa sconfitta in Argentina e nell'America Latina non è mai avvenuta. Cioè, i movimenti operai e le associazioni dei lavoratori non sono mai stati sconfitti.
Justamente Milei viene a querer quebrar e derrotar a questa capacità di resistenza che, si bien non tiene una dinamica di unificazione aún, se mantiene attiva.
Proprio Milei quello che vorrebbe sarebbe appunto spezzare e rompere questa resistenza che esiste nel movimento operai, e anche se appunto non agiscono in maniera unificata, però appunto questa resistenza esiste.
Grazie. Al terrorismo politico militare succederà il terrorismo economico dell'iperinflazione nel 1988-89, sperimentato alla fine degli anni 80 e che permise a Carlos Menem di assumere la presidenza dicendo o io o il caos. E questo è lo stesso che Margaret Thatcher. La paura ha aperto la strada a un'egemonia neoliberista che ha poi comportato privatizzazione e aggiustamento e forme di resistenza che daranno luogo a una sfida più generale popolare nel dicembre 2001. E questo dicembre del 2001 è un momento costitutivo, chiave nell'Argentina. Questa, l'insurrezione di massa, dà luogo ovunque ad assemblee di quartiere, fabbriche occupate, picchetti e movimenti territoriali, implicando in termini storici un punto di non ritorno. Con esso si chiude definitivamente un ciclo iniziato su scala nazionale il 24 marzo del 1976 con il terrorismo di Stato e proseguito, al di là dei progressi e degli insuccessi, durante i successivi governi civili di Alfonsín, Menem e Della Rúa, cui i settori subordinati, subalterni, non riescono a trascendere, al di là di brevi interregni, le loro azioni difensive. L'ascesa al governo nel 2003 del peronista Néstor Kirchner ha comportato un cambiamento importante rispetto ai governi precedenti. Bisogna tener conto che è entrato in carica con un numero molto basso di voti, è arrivato secondo al primo turno. A veces se olvida che ganò Menem las elecciones nel 2003, salió primero, in prima volta Menem ha triunfato. Questo è, no? E Kirchner sale secondo, però rinuncia Menem a presentarsi in seconda volta, no? Menem ha rifiutato di candidarsi al secondo turno perché avrebbe subito una certa sconfitta. E che si registrava ancora un relativo aumento delle lotte, aumento relativo costanza delle lotte e delle dinamiche di mobilizzazione. Il cosiddetto kirchnerismo, una versione di centrosinistra o progressista del peronismo, implicava una ripresa economica basata sull'impegno neosviluppista, che implicava un patto per l'occupazione e il consumo. Per l'occupazione non è il concetto, per l'impiego, per il lavoro, creazione di lavoro, di posti di lavoro, in parte precari, e un patto di consumo, di consumo popolare.
Toda una vita.
Abbiamo appena ascoltato Hernán Oviña sulle cause del trionfo elettorale di Milei, che ha parlato al Circolo Catay lo scorso 17 aprile. Vi saluto ricordandovi che il sabato 18 maggio ci sarà un'assemblea dei soci di Radio Cooperativa alle ore 14.30 per l'approvazione bilancio 2023 relative note integrative, approvazione al regolamento ristorni, modifica dello statuto della cooperativa, varie ed eventuali. Un'altra informazione che vi passo velocemente è che Enrico Calamai, che l'avevo intervistato in più di un'occasione, ha avuto una volta qui in radio, che è un testimone della dittatura cilena e console a Buenos Aires al momento del golpe argentino, ci sarà il venerdì 10 maggio dalle ore 10.30 per due ore all'Aula M al Palazzo Wallenberg in via del Santo 26 Padova, e un giorno prima, il 9 maggio, alla stessa ora ci sarà la proiezione del documentario di Enrico Blatti, Enrico Calamai, una vita per i diritti umani, con la presenza di Enrico Calamai e Enrico Blatti.
Non importa in che forma, ni dove, ni come, però junto a te.
120 82 301 il conto corrente postale, il RID bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici della Cooperativa, il metodo alternativo per aiutarci a sopravvivere. Da Gustavo Claros, grazie e alla prossima.